Davide Giacalone collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora c'è Maurizio che al 378-378-125 ci scrive: ma quindi oggi niente cupolone, Davide? Non so, non è che adesso tutti i giorni che non diventi un'abitudine.
Cupolone sempre lì, siete voi che ci siete.
Esatto, si riferiva allo sfondo in radiovisione. Fatemi ringraziare a proposito veramente tutti coloro che ieri hanno lavorato per questa diretta di 3 ore speciale, una puntata che è stata speciale innanzitutto per noi, quindi insomma da rivedere per chi lo volesse su RTL 102.5 Play. Allora entriamo in edicola, Davide. La prima di Repubblica: l'Italia si blinda, ira UE stretta sul virus, ma ci arriviamo tra pochissimo. Poi c'è il tema di cui abbiamo parlato in linea diretta insieme a voi a pagina 6 e 7 di Repubblica: italiani figli unici, calo di 20.000 nati e l'età del parto sale a 31,4 anni. L'Istat: nel 2021 avremo meno di 400.000 bebè abitanti sotto 59 milioni. A te.
Ho visto che qualcuno mette, qualche giornale mette in relazione l'andamento demografico con il virus, con la pandemia, cioè a causa del Covid 20.000 nati in meno, ma no, non c'è la causa del Covid, quello può aver avuto un influsso marginale, poi semmai sono, poteva capitare il contrario visto che siamo stati lungamente a casa. Quello è un andamento che è confermato da molti anni. E il punto rilevante è che la questione della demografia non ha a che vedere con il moralismo, mettete su famiglia, andate e moltiplicatevi, ma questi numeri escludono la permanenza di quello che noi chiamiamo stato sociale o welfare state, così come è stato concepito nel secolo scorso. Perché lo Stato sociale concepito nel secolo scorso, dalle questioni previdenziali, cioè le pensioni, alle questioni sanitarie e così via, prevede una crescita continua, è basato su una crescita continua della leva demografica, poi non è che debba necessariamente ogni anno raddoppiare la popolazione, ma comunque essere in crescita, e una crescita della ricchezza. Dovuta a cosa? Diciamo perché... dovuto al fatto che sempre più gente la metti a lavorare e tanti più consumatori hai, quindi più gente e più hai mercato. Se tu cambi questa condizione, questa premessa, il resto cade. Non è che non significa che andiamo tutti all'inferno, viviamo nel peggiore dei mondi possibili, ma semplicemente che non possiamo mettere sul conto del futuro i debiti che fai nel presente, perché nel futuro saremo di meno o saranno di meno e quindi non potranno pagare i debiti fatti dai più. Tutto qui è estremamente elementare, però la cosa grave non è tanto l'andamento demografico in sé, quanto il non voler prendere atto di questa conseguenza. Teniamo presente che per una ragione di natura inviolabile, nel tempo... recuperare la leva demografica sarà sempre più difficile, perché mano a mano che invecchia le donne, l'età media si fa più alta, la fertilità viene meno, a un certo punto diciamo cosa fa? Rinvertire la rotta diventa molto complicato.
Si parla del decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Davide ne fa l'apertura, la prima del Corriere della Sera: frontiere chiuse ai Novax, Super Green Pass prorogato al 31 marzo, quarantena per chi arriva dalla UE, l'ira di Bruxelles.
Allora, l'ira di Bruxelles è relativa, diciamo così, così come viene descritta, alla questione della quarantena. In realtà, diciamo così, se uno anziché andare sul colorito andasse sulle questioni serie, c'è il commissario, il vicepresidente, il commissario UE che si occupa di queste cose, che ha detto letteralmente: quando gli stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dell'Italia e forse del Portogallo, deve essere giustificata sulla base della situazione reale. E ha perfettamente ragione, le cose devono essere sempre giustificate sulla base della situazione reale. Allora, noi a un certo punto di questa storia della pandemia impedivamo gli spostamenti da una regione all'altra, ma a parte che a un certo punto si poteva uscire proprio di casa. Adesso deve essere sempre la stessa regola per tutti. Sempre. L'Italia ha per il momento il più basso, diciamo, indice di contagio. Se vieni da fuori fai un controllo, se non sei vaccinato te ne vai in quarantena. Ma sul non sei vaccinato te ne vai in quarantena se vieni da fuori assolutamente non si può derogare, ma sulla questione del controllo puoi metterlo più facile all'aeroporto, nelle stazioni, puoi semplificare la vita, ma un po' di controllo, diciamo così, ci fa bene a tutti.
Allora, ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d'emergenza per il Covid, per la pandemia. Due letture a confronto, quella del giornale in apertura, stato d'emergenza su tutto, tranne che sulle tasse, poi c'è la verità. Pass o no, è sempre emergenza, stato d'eccezione, lo ribattezza così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, prorogato oltre i limiti di due anni. A te, Davide.
Allora, non è prorogato, non può essere prorogato perché manca la base giuridica per poterlo fare, la legge prevede massimo 2 anni, quindi non si può prorogarlo, punto, cioè non è uno che ci gira attorno. Quella che è passata ieri al Consiglio dei Ministri, cioè bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, se lo vuoi vedere come bicchiere mezzo vuoto è un'occasione persa, nel senso che è stata fatta una legge, è stata messo in cantiere una legge per allargare lo stato d'emergenza fino a marzo, fino a fine marzo, quindi 3 mesi, nulla a che vedere quindi con le proroghe di 6 mesi in 6 mesi, per la quale comunque a questo punto mancava la base legale, quindi non è stato prorogato un accidente, e dicendo dobbiamo, bisogno di farlo fino a marzo, ma, e questo sarebbe il bicchiere mezzo pieno, entro la fine di marzo dobbiamo approvare una legge che stabilisca come ci comportiamo dopo e quali sono, diciamo, le condizioni di uscita dalla condizione dallo stato d'emergenza, che è quello che qui ripetiamo da qualche tempo. Perché non si poteva fare a meno di fare una cosa di questo tipo? Ma non c'era nulla a che vedere col controllo, la gente, le frontiere, tutte cose belle. Il tema era molto più semplice. Ci sono un sacco di sanitari che sono stati presi con contratti a termine. Tu fai cadere lo stato d'emergenza, questi contratti a termine spariscono e non, devi o li stabilizzi o chiudi la cosa. Non mi pare che sia aria di chiudere i reparti. B, tutta la normativa sul lavoro a distanza è al momento in deroga. La settimana scorsa abbiamo commentato le nuove direttive, ma si riferiscono al futuro, alla condizione normale, non alla condizione Covid, stato d'emergenza. E terzo, c'è la questione effettivamente dei viaggi, che diciamo per la fine dell'anno sono, diciamo così, un problema da doversi affrontare. Tutto qui sarebbe stato 100 volte meglio arrivare alla scadenza di fine anno con il testo della legge che adesso dicono di dover fare entro marzo. Su questo non c'è alcun dubbio, ma non si tratta di una proroga.
Sulla prima del Messaggero, l'Italia tamponi alle frontiere ma l'Europa non è d'accordo, ne stiamo parlando, e poi di spalla classi energetiche, retromarcia UE sul salasso casa, ce ne eravamo occupati qualche giorno fa, salta il divieto di vendere o affittare l'immobile se non rispetti i nuovi limiti, oggi la direttiva.
Allora, non era vero ieri, non è vero oggi, come diciamo volevasi dimostrare quando ce ne siamo occupati la prima volta, mettono la violazione del diritto proprietario, calma. La commissione si riunisce il giorno 14, che era ieri, quindi non vedo come facessero a sapere prima. Ci sono delle ipotesi sul tavolo, alcune delle quali c'erano prima, ci sono oggi e ci saranno domani. Una casa senza abitabilità tu non la puoi affittare. La caldaia che ho io a un certo punto l'ho dovuta cambiare perché non si faceva più il bollino verde, se non c'è il bollino verde o blu, non mi ricordo di che colore è il bollino, ma in ogni buon conto quella caldaia, se no non è più a norma e tu entri in una condizione di illegittimità, tutto rimane, non è che usciamo dal mondo adesso, da oggi puoi accendere il falò al centro della stanza per riscaldarti o per riscaldare l'acqua, è assolutamente così. Il punto qual è? È che l'ultima fascia, cioè la fascia G di classe energetica, deve gradualmente uscire fuori dalla realtà. Ecco, dalle 10 fasce, l'ultima, la decima, deve trovarsi fuori, che significa ragionevolmente il 15% delle abitazioni, più o meno abitazioni o diciamo, uffici, quello che è, in Unione Europea dovrà essere aggiornato. Questo era e questo rimane.
Sulla prima pagina di Repubblica, come accennato in apertura, quarantena per i non vaccinati che arrivano nel nostro paese, tampone per gli immunizzati, richieste e chiarimenti dell'Unione Europea, di questo abbiamo parlato. Poi c'è l'apertura del Manifesto, no pass lo straniero, con la scusa della pandemia e della crisi in corso da mesi al confine tra Polonia e Bielorussia, Bruxelles cambia il codice Schengen per fermare in realtà, scrive il Manifesto, i movimenti dei migranti nell'Unione. A te, Davide.
Per la verità, intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ci apprestiamo a uno tsunami di contagi, quindi diciamo forse qualche maggiore prudenza non guasta. La questione Schengen è completamente diversa. Allora, dentro l'area di Schengen siamo tutti cittadini che hanno la possibilità di muoversi portandosi dietro i documenti, ma senza doverli mostrare ad alcuna frontiera, perché noi siamo liberi, con noi le nostre merci e con noi le nostre merci anche i nostri soldi e le nostre idee, ed è una bellissima cosa. Detto questo, però, abbiamo un problema grosso, che è quello di quanti entrano nell'area di Schengen senza essere cittadini Schengen, e questo comporta dei problemi, perché le regole di Schengen erano e sono correttissime, funzionano benissimo. Tu entri illegalmente in un'area di Schengen e vieni riportato al tuo primo punto di ingresso e da lì vieni buttato fuori. Va benissimo, funziona benissimo, sì, ma funziona benissimo per quattro persone che arrivano illegalmente all'aeroporto, cioè, scusi, passaporto, cioè, no, allora se ne vada. Quando cominciano a essere masse di persone che si spostano, cioè i cosiddetti emigranti, che sono composti di parte economica, di parte profughi, quella regola non funziona più, cioè non è più adatta a quel tema. E su lì ci si può dilaniare all'infinito, ma la questione è molto semplice: bisogna trovare dei posti che siano ad amministrazione comune. È chiaro che siamo sul territorio dei paesi d'ingresso, però vedete che siano, scusate. Non serve a niente sparpagliarli in giro per l'Europa, ma l'amministrazione di quei posti sia nella totale responsabilità comune di tutti noi dell'Unione Europea, se no noi da questo problema non ne usciamo.
Andiamo sulle pagine economiche, Davide, l'apertura del Sole 24 Ore, boom dei mutui casa agli under 36, poco più sotto ne abbiamo parlato nel giornale orario, bollette per le imprese, ipotesi rateizzazione, e poi la BCE pronta a compensare la fine del piano pandemico, è probabile che l'istituto decida di potenziare il programma standard degli acquisti da 20 a 40 miliardi al mese.
Sì, però c'è un problema, che siamo esattamente alla vigilia del board della Banca Centrale Europea e qualcuno, che naturalmente sulla stampa italiana vengono chiamati falchi, ma non è questione di essere falco o colomba, è questione di averci un calcolatore appresso che è degno di questo nome e saperlo utilizzare. Qualcuno comincia a far osservare che la Banca Centrale Europea ha comprato molti, magari dice anche troppi, titoli del debito italiano. È vero o non è vero? È vero, è vero. Noi siamo stati molto favoriti dalla Banca Centrale Europea e a questo dobbiamo la tranquillità assoluta nell'approvvigionarsi di soldi che continuiamo a spendere. E l'idea che questo sia un diritto inalienabile, e questa è una bella cretinata, perché questa è una parentesi che andrà a chiudersi. Non è questione che lo dice il falco, i cattivoni tedeschi anziché i rigoristi olandesi. No, è semplicemente che non può continuare uno squilibrio nell'acquisto di titoli. Non sono stati comprati solo i nostri, ma i nostri in maniera particolare, e non solo i nostri in maniera particolare. Quello squilibrio andrà riequilibrato, il che significa attenti a dove mettete i soldi, perché se noi continuiamo a usare i soldi per lenire l'animo triste di questa o quella categoria, domani ci troveremo seriamente nei guai. Non è che dice ma c'è Draghi a Palazzo Chigi, è Draghi, ma non è Mandrake.
Allora Davide, abbiamo davvero meno di un minuto, però è un tema importante. Pagina 10 della stampa, Fico e l'aula deserta, colpevole ritardo sul suicidio assistito. Il presidente della Camera dice, è una legge di civiltà, ma la foto con pochi deputati non ci rappresenta.
La foto con pochi deputati non rappresenta la Camera dei Deputati, ha ragione il presidente Fico, peccato che è esattamente la foto che mettevano in circolazione loro del Movimento 5 Stelle, e grazie a quel consenso lui è diventato presidente della Camera dei Deputati, quindi almeno diciamo così cerchiamo di avere rispetto del modo in cui ci siamo arrivati. Quell'aula deserta è abbastanza una schifezza, non tanto per la questione, ci sono tanti altri lavori parlamentari, il punto è, quando ne parlano in televisione e i giornali, problema dirimente, assolutamente una questione di civiltà, gli uni e gli altri, minacciata la civiltà perché vogliono ammazzarci, minacciata la civiltà perché non sono padrone della mia vita. Va bene, allora dai, parliamone in aula. 17 in partenza, 10 durante la discussione. Poi il relatore e il governo hanno rinunciato a replicare. Grazie tanti. A chi replicavano? A se stessi, che avevano appena finito di parlare.
Termina qui la rassegna stampa con Davide Giacalone. Grazie, tra poco arrivano le notizie.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Eccoci qui, 7:50 minuti, siete su RTL 102.5, questo è Non Stop News, Massimo Lo Nigro e Enrico Galletti, torna, l'avete sentito nella sigla, una nuova puntata del Post in Fabbrica. Oggi vi presentiamo Eurojersey, che produce una vasta gamma di tessuti tecnici, brevettati per sport, abbigliamento intimo e costumi da bagno. Siamo in provincia di Varese, lì c'è la produzione, azienda nata nel 1960, 220 dipendenti, ma ne cerca almeno 10. Ci sta incontrando alcune difficoltà che approfondiremo subito con Andrea Crespi, direttore generale di Eurojersey. Buongiorno.
Ragazzi, buongiorno. Grazie per l'invito, grazie a RTL, grazie a Confindustria per questa opportunità.
Grazie a lei per essere qui. Allora, ci spiega intanto bene di cosa si occupa l'azienda, così iniziamo a tracciare il quadro.
Allora, noi di base produciamo tessuti per svariati settori, quindi come ha detto giustamente partiamo dal mondo del costume da bagno a quello dell'intimo donna al mondo dello sport, che in questo momento è sicuramente un trainante per la nostra azienda, fino a applicazioni per tessuti tecnici, arriviamo a vestire le forze dell'ordine del nostro paese.
Allora, dicevamo che state incontrando però delle difficoltà, in particolare a trovare dei determinati profili, a trovare dei giovani. Allora, ci confermerà innanzitutto, e vi siete provati a dare una spiegazione, un motivo?
Ma se mi permettete, fatemi fare un piccolissimo inciso. Sfatiamo quella vecchia storia che lavorare nel tessile voleva dire sporcarsi le mani di coloranti, lavorare in mezzo al fumo, al vapore. Ecco, ragazzi, non è più così. Visto che parliamo ai giovani, mi sento di dire, ragazzi, lavorare nel tessile è figo, nel senso che oggi si parla di grandi aziende, di grandi tecnologie, di ambienti estremamente dinamici e puliti, e quindi dobbiamo anche riuscire a trasferire che è un settore dove non solo a livello del brand, ma anche dove si fanno i tessuti, è estremamente sfidante ed è estremamente bello lavorarci.
Ecco, Andrea Crespi, direttore generale di Eurojersey, ci racconta allora quali sono le posizioni aperte, cosa state cercando, quali figure professionali?
Noi oggi cerchiamo svariate professionalità, da tessitori a addetti al finissaggio dei tessuti, a periti chimici e sicuramente anche a figure legate a quello che è un po' anche il futuro del nostro settore, quello del tessile, cioè quello del mondo dell'ambiente e della sicurezza. E qui mi permetto di fare un piccolissimo inciso. Formare gente di questo calibro vuol dire, o assumere gente di questo calibro vuol dire anche trovare gente che è formata. Questo è uno dei motivi per il quale abbiamo anche messo insieme al Sistema Moda Italia, ITS Cosmo e Centro Cotto, un corso biennale di 800 ore proprio per formare persone tecniche per la gestione e la misurazione della comunicazione e dello sviluppo sostenibile. Questo semplicemente per dire cosa? Abbiamo bisogno di più competenze. La sostenibilità oggi nel settore tessile non solo è fondamentale, e dobbiamo imparare a misurarci, a capire qual è il nostro impatto, e quindi abbiamo bisogno di collaboratori che lavorino all'interno della parte produttiva e che ci aiutino poi a gestire quello che è tutto, quello che può essere l'impatto e la misurazione di quello che noi facciamo a livello tessile.
Ecco Crespi, allora mi permetto di tornare sul concetto di prima, perché lei ha dato, insomma, con un linguaggio che a noi piace molto, cioè very normal people, ha detto lavorare nel tessile è figo. Eppure, insomma, questo evidentemente non basta se paragonato al dato che davamo prima, cioè della vostra difficoltà a trovare i dipendenti. Cioè, ma il motivo quale può essere? Che, insomma, per molti, o comunque c'è un luogo comune che dice che lavorare nel tessile è demodé, piuttosto che è difficile, bisogna lavorare tanto. Cioè, come mai si fa fatica a trovare i dipendenti? Cosa che noi vogliamo fare stamattina con lei.
Ah, allora, ragazzi, io penso che abbiamo forse un pezzo di storia. Il tessile purtroppo è stato fortemente penalizzato, abbiamo pagato pegno per una spietata delocalizzazione che ha penalizzato fortemente, quindi voglio dire i genitori o le vecchie generazioni ricordano il tessile come un settore dove le aziende, a posto di aprirle e migliorarle, sono state chiuse, e quindi forse non hanno fatto neanche una grande promozione nei confronti dei figli. E per quello che dico, noi abbiamo la responsabilità di ricominciare a dire: attenzione, le cose non sono così, il giro di boa l'abbiamo fatto, e oggi è più che mai un momento di rinascita anche per il settore tessile. Oltre a questo, chiaramente c'è una situazione congiunturale che stiamo vivendo in questo momento, dove è difficile trovare forza lavoro, ma forse anche perché dobbiamo imparare a riconoscere il giusto valore ai giovani e non pensare solo di metterli o di prenderli a stage nelle aziende e poi farli fare le fotocopie, perché così poi ci lamentiamo che i ragazzi non vengono da noi.
Sante parole. Allora, lavorare nel tessile è figo, facciamo nostre le sue parole. Andrea Crespi, direttore generale di Eurojersey. Ricordiamo unimpiego.it/ilpostinfabbrica se volete mandare i vostri curriculum.
Bella puntata del Post in Fabbrica, quella di oggi, mi permetto di dirlo, sono tutte belle, ma questa in particolare. Andrea Crespi, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.
Buon lavoro. Andiamo come ogni mattina da Don Antonio Mazzi per il buongiorno del Don, eccoci.
Ciao, la frase è: la casa non è dove si vive, ma è dove si ama. La casa è dove si ama.
La casa non è dove si vive, ma è dove si ama. Grazie Don, a domani.
Ok, ciao.
Grazie mille.
Ciao.
È il momento di tornare a parlare dell'argomento a cui abbiamo dedicato la prima ora di chiacchierate insieme a voi allo 02 25 15 15, cioè al calo della natalità. E a parlare sono dei dati, è un report dell'Istat. Noi abbiamo la possibilità di collegarci, lo facciamo tra pochissimi istanti, con la dottoressa Cinzia Castagnaro dell'Istat, che ha curato proprio questa ricerca. Questa ricerca che ci dice anche dati diversi tra di loro: da un lato il calo della natalità, dall'altro lato, e lo accennavamo poco prima, diciamo dalle 6 alle 7, i nomi più scelti, no, nel 2020.
Non solo, ma anche tutto il tema dei figli nati con almeno un genitore straniero in Italia, che certo, vedremo, insomma, ci dà una fotografia molto particolare. È collegata con noi la dottoressa, eccola, Cinzia Castagnaro dell'Istat. Buongiorno, grazie per essere qui.
Salve, buongiorno.
Buongiorno. Allora, il dato di sintesi è che nei primi 9 mesi di quest'anno le nascite sono già 12.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Allora, come si spiega questo crollo demografico? Qualcuno parla di cause legate alla pandemia oppure c'è altro in gioco?
Allora, sicuramente la pandemia ha, le pandemie e le restrizioni relative al lockdown hanno sicuramente influenzato la scelta di rinviare il concepimento. Quello che però avvertiamo è che questa pandemia, soprattutto gli effetti del primo periodo dell'ondata pandemica, ha aggravato, nonostante il leggero recupero che si è osservato a marzo-aprile del 21, una situazione già di per sé critica. Quindi andiamo nuovamente a battere il record negativo per la natalità nel 2020, con poco più di 400.000 bambini, quindi sono già 15.000 in meno rispetto al 2019. Ecco. Quello che è interessante con i dati a disposizione è dividere l'anno 2020 e poi osservare anche i primi mesi del 21 per distinguere quello che di per sé era un calo già tendenziale delle nascite prima del dispiegarsi dell'ondata pandemica, quindi prima del dispiegarsi della crisi, e quello che invece l'effetto vero e proprio della pandemia sui progetti riproduttivi. Quello che vediamo è che il calo dei nati dei primi 10 mesi del 20, quindi un periodo pre-Covid per quanto riguarda i nati, perché chiaramente dobbiamo considerare il periodo della gravidanza e quindi dobbiamo attendere decisamente quei 9 mesi per vedere se la pandemia ha avuto o meno un impatto sui progetti riproduttivi. Vediamo che il calo è perfettamente in linea con la diminuzione tendenziale che è stata osservata negli anni precedenti. Questo calo però si accentua moltissimo nei mesi novembre e dicembre, e il calo di gennaio, che è il calo maggiore mai osservato, un calo del 13,6%, circa 5.000 nati in meno solo nel mese di gennaio 2021,
sì,
lascia pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia.
Certo.
Quindi se inizialmente si poteva ipotizzare che il crollo delle nascite tra dicembre del 20 e febbraio 21, quindi il calo riferibile ai mancati concepimenti della prima ondata pandemica, e quindi inizialmente si poteva pensare che magari potesse dipendere dal
dalla pandemia
di pochi mesi dai piani di generazionalità, Quello che invece si vede con i dati disponibili nei mesi a seguire, quindi quelli riferibili alla seconda ondata epidemica, è che invece questo ritardo è persistente o comunque tale da portare all'abbandono nel breve periodo della scelta riproduttiva.
Ecco, e invece per quanto riguarda i nati con almeno un genitore straniero o con entrambi i genitori stranieri, anche qui è chiaramente singolare la vicenda.
Sì, allora, è singolare perché questi nati hanno, diciamo, i nati da almeno un genitore straniero cominciano a diminuire a partire dal 2012 e comunque costituiscono sempre, diciamo, il 21, quasi 22% dei nati ha almeno un genitore straniero, ma sono in diminuzione. Perché sono in diminuzione? Perché comunque le boomers che avevano fatto il loro ingresso in seguito alle regolarizzazioni, quindi parliamo della metà, insomma, intorno al 2004-2005, negli anni successivi hanno realizzato buona parte dei loro progetti riproduttivi, contribuendo in modo importante all'aumento delle nascite, certo, della seconda sanitaria. Ma ovviamente, diciamo, quindi un po' hanno realizzato i progetti riproduttivi, un po' le cittadine straniere che hanno parzialmente riempito i vuoti di popolazione femminile, diciamo, ravvisabili nella struttura per età della popolazione delle donne italiane, stanno a loro volta invecchiando. Per cui inevitabilmente si riduce il contributo della componente straniera. E quindi i nati da genitori entrambi stranieri nel 2020 sono scesi per la prima volta sotto la soglia dei 60.000.
C'è un calo.
C'è
un calo importante. Questo è quanto emerge.
Un calo molto importante,
sì,
sì. Che si vede anche dagli indicatori di fecondità.
Certo, questo è quanto emerge, dicevamo, dal report dell'Istat, natalità e fecondità della popolazione residente 2020. Ce n'ha parlato Cinzia Castagnaro dell'Istat, che ha curato proprio questa ricerca. Grazie per essere stata con noi, le auguriamo buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, buona giornata. Salve.
È il momento di parlare di una storia di imprenditoria molto bella, devo dire, è quella di Cristina Fogazzi, meglio conosciuta nel mondo del beauty e social come l'estetista cinica. È collegata con noi, le diamo subito il buongiorno. Eccoti, benvenuta.
Buongiorno. Direttamente dal bagno di casa mia, perché era l'unico posto con la luce.
Che meraviglia, che
vediamo dalle piastrelle, effettivamente.
Sì, sì. Avete mai trasmesso in diretta con le piastrelle sullo sfondo anche degli accappatoi?
No, complimenti, è bellissimo perché ci dà una dimensione molto very normal che effettivamente a quest'ora si confà con la nostra emittente. Allora, Cristina, nella tua bio io leggo: elargisco consigli beauty non richiesti, però sei seguita da centinaia e centinaia di migliaia di persone, ormai un po' richiesti sono, dai.
Sì, ormai sono un po' richiesti, ma io anche quando non me li chiedono li do.
Ecco, quindi ecco.
Vedi, ma io e Massimo, no, stamattina doveva esserci anche Giusile Grenzi, purtroppo non poteva esserci, però insomma ci ha mandato delle domande per avere delle curiosità, no? E ci ha segnalato, noi l'avevamo intravisto dalle tue storie, che le tue follower, tu le chiami le fagiane? Ci racconti un po'?
Guarda, banalmente io chiamavo così le mie amiche, quindi nel parlare sulle stories di Instagram usavo questo termine, in realtà loro se ne sono appropriate, cioè a un certo punto hanno cominciato ad autodefinirsi fagiane, che è un modo simpatico per dire che una è un po', a volte un po' stordita, passami il termine.
Senti, ma perché estetista cinica? Perché cinica? Da cosa deriva?
È una cosa vecchia che risale delle vignette che ho messo su Facebook 6-7 anni fa, dove c'era questo disegnetto di questo estetista che dava delle risposte un po' dirette, diciamo, alle sue pazienti, clienti, per cui cinica. Poi mi è rimasto appiccicato e ormai me lo porto appresso.
Noi ti conosciamo, ovviamente il grande pubblico ti conosce sui social, però in realtà tu sei un'imprenditrice a tutti gli effetti, hai i tuoi dipendenti, fatturi milioni di euro, e questo, per questo accennavamo, una bella storia di imprenditoria. Ovviamente capita spesso di collaborare, per chi lavora sui social, con realtà culturali, per esempio i Musei Vaticani, nel tuo caso, se non ricordo male. Ecco, secondo te in Italia c'è ancora un po' di pregiudizio nei confronti di chi si approccia dal mondo social, per esempio, per fare delle sponsorizzazioni? Quando uno viene invitato da un museo per raccontarlo e aprire al grande pubblico, magari c'è ancora chi storce il naso?
Allora, sì, assolutamente sì, ma al netto del fatto di essere stata invitata dai Musei Vaticani, che hanno invitato poi un sacco di altre persone, ho portato io quest'estate, ho regalato biglietti di musei alle mie follower. E sì, rimane questo grandissimo pregiudizio legato a un po' al mondo social e un po', mi viene da ridere perché mi sembra una cosa molto anni 50, al fatto che mi chiamo estetista cinica e quindi in quanto estetista non deputata a parlare di questioni culturali. Questa cosa fa un po' sorridere se ci pensate, però vabbè, prima o poi passerà, no? Speriamo.
Ma senti Cristina, mi colpiva un'intervista che ho letto, adesso non ricordo su che testata, e mi sono segnato questa frase: elargisco consigli beauty non richiesti, ne abbiamo parlato in apertura, ho un master in cellulite, ho la pancia ma non è contagiosa. E qui, insomma, questi messaggi sono importanti perché tra il tuo pubblico ci sono tantissime ragazze, tantissime giovani.
Beh, sì, diciamo che allora innanzitutto è rassicurante sapere che la pancia non è contagiosa.
No, secondo finalmente me. sdoganiamo questo concetto.
Io lo dico da tempo comunque. No,
poi sai, il mondo di Instagram è pieno di bellissime ragazze più o meno post prodotte che spesso diventano dei modelli irraggiungibili per le ragazzine normali, irraggiungibili anche perché poco realistici, perché una fotografia, lo saprete bene anche voi, non è esattamente la realtà talvolta. Ecco, diciamo che io che ho 47 anni, un fisico più che normale, non uso nemmeno i filtri, sono un po' cerco un po' di pacificare tutti rispetto all'aspettativa del social network.
Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, Cristina Fogazzi, l'estetista cinica.
Io ringrazio voi, scusatemi ancora per le piastrelle.
Ma ci piace così.
Ma figurati,
anzi, poi io sono abituata a trasmettere dal bagno.
Puoi lanciare una moda, guarda, puoi lanciare una moda e da lì tutti gli ospiti si collegheranno dal bagno. Che cosa prevede la tua giornata adesso?
Ma sai che oggi mi sono presa una giornata libera e vado al mare.
Evviva, meno male, siamo
oggi
contenti.
Oggi io e il mio socio, annuncio ufficialmente anche per tutti i collaboratori, così non ci telefono, ci siamo presi una giornata libera.
Ogni tanto si può fare.
Cristina,
allora,
sei un po' di Brescia tu, diciamo la verità, un pochino.
Sono di Brescia, lo so.
No, è una cosa bellissima, però dico, si percepisce, questo è molto bello.
Lo sai che la cadenza bresciana non è riuscita a perderla a Fabio Volo, verità, io.
Salutiamo tra l'altro collega. Grazie Cristina Fogazzi, grazie all'estetista cinica, grazie davvero. Grazie.
C'è spazio all'attualità, lo facciamo sempre, l'approfondiamo con chi ce la spiega, ce la racconta, la commenta in diretta con noi. C'è Maurizio Belpietro, direttore della Verità, collegato con noi in diretta. Buongiorno e grazie per essere qui.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno direttore. Allora, partiamo dalla notizia con cui abbiamo aperto anche l'edizione flash del notiziario pochi istanti fa: la proroga al 31 marzo dello stato di emergenza. Oggi lei in prima pagina sulla Verità lo chiama lo stato d'eccezione. Prego, il suo commento.
Beh, è lo stato d'eccezione perché noi viviamo una situazione straordinaria da parecchio tempo. Facciamo una sola cosa, cioè facciamo una serie di divieti, ma non facciamo quello che dovremmo fare, cioè non facciamo per esempio i controlli che dovrebbero essere fatti. E oggi si scopre che per esempio bisogna fare i controlli alle frontiere. Ma dai, non ci avevamo pensato prima? Tutti gli altri paesi quando atterrano ti chiedono di aver fatto il tampone, oltre che dichiarare di essere stato vaccinato. Da noi curiosamente si poteva arrivare tranquillamente senza nessun problema. Ci siamo tanto così preoccupati per tutto quello che stava succedendo, ma non abbiamo fatto le cose elementari, per esempio anche consentire che nelle aule scolastiche ci fossero, anziché i banchi a rotelle, magari i sistemi per cambiare l'aria, che era una delle cose fondamentali di cui io sento parlare praticamente dal marzo dello scorso anno, ma fino ad ora non sono stati introdotti.
E intanto continua la campagna vaccinale, abbiamo sentito appunto il vaccino anche ai più piccoli. Ieri è arrivata in realtà la storia di un'operatrice sanitaria non vaccinata, morta a causa del Covid, che diceva: spero di prenderlo il virus, meglio morire in piedi. E il tema del convincere queste persone diventa ancora più complicato, sembra che nemmeno davanti all'evidenza cambino idea.
Ma questo sì, ormai siamo arrivati a una radicalizzazione, poi ci sono evidentemente delle persone che non ragionano e non si rendono conto che il Covid non è un'invenzione che è stata fatta da qualche multinazionale o da qualche potenza straniera, poi magari sarà anche scappato da un laboratorio cinese, ma il Covid esiste, ha mietuto decine, anzi ormai 130 mila morti in Italia, per non parlare di quelli in tutto il mondo e in Europa. Quindi il Covid esiste, bisogna proteggersi, bisogna fare in modo di tutelarsi, bisogna fare in modo anche non soltanto di vaccinarsi, ma anche di fare altro, cioè di fare tutto quello che è necessario. L'idea che si possa affrontare il Covid come una passeggiata è una scemenza, ma allo stesso tempo però bisogna anche riconoscere che non basta essere vaccinati, perché purtroppo ci si contagia e si contagia qualcun altro. Una delle cose che io sento dire e che critico spesso è quella: siamo vaccinati quindi possiamo fare quello che ci pare. No, purtroppo no, perché non è così.
Direttore, siamo alla vigilia di una giornata di cui si è parlato molto, di cui si è discusso. Domani c'è lo sciopero generale, insomma, generale ma non troppo, perché sappiamo che è indetto dalla CGIL e dalla UIL, ma la CISL si è defilata. Intanto le chiedo un commento su questo, sui sindacati spaccati, cosa che non vedevamo dal 2014 contro il Jobs Act. Presidente del Consiglio era Matteo Renzi. E poi lei vede veramente un casus belli per protestare?
Io francamente no, e non lo capisco, mi sembra anacronistico. È vero che il sindacato si è già spaccato altre volte, ricordavate giustamente quando si fece la riforma del lavoro 7 anni fa, ma uno sciopero generale non si vedeva appunto da così tanti anni. Mi domando a che cosa serva francamente lo sciopero generale, perché certo non serve a far mutare rotta al governo, che magari non è stato... non ha fatto le cose che il sindacato desiderava, però qualche ritocco, qualche sgravio fiscale, qualche riduzione delle bollette lo ha fatto e lo sta facendo. Si poteva fare di più, certamente si poteva fare di più, ma pensate che si possa recuperare tutto ciò facendo uno sciopero? Lo trovo un modo di protestare ormai anacronistico, che non rappresenta più gran parte dei lavoratori. Perché diciamoci la verità, cioè il sindacato oggi è composto da ancora milioni di iscritti, ma più della metà di questi milioni di iscritti sono pensionati, quindi lo sciopero generale a che cosa serve?
Stiamo chiacchierando con Maurizio Belpietro qui in Non Stop News. Ecco, c'è il tema, ovviamente non possiamo non toccarlo, direttore, dell'elezione del capo dello Stato. Abbiamo visto che sembra ci sia un avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e PD. Dall'altro lato Giorgia Meloni dice: nessuno pensi di eleggere il capo dello Stato senza di noi. Com'è la situazione secondo lei?
Ma la situazione è confusa, siamo ai giochi preliminari, nessuno dichiara esattamente che cosa intende fare. Letta fino all'altro giorno diceva che voleva un campo largo, voleva cioè coinvolgere anche l'opposizione, e lo ha detto proprio alla convention di Fratelli d'Italia di fronte a Giorgia Meloni. Certo che se poi ti metti d'accordo con Conte e quindi con il Movimento 5 Stelle è difficile mettersi d'accordo anche con Fratelli d'Italia, cioè o c'è una, diciamo così, vicinanza di tutti quanti, per cui decidono di puntare su qualche personaggio, su qualche figura di spicco o così via, oppure non si va da nessuna parte. La mia sensazione è che siamo a dei giochi così, tanto per confondere le acque. Qualcuno candida Draghi, ma tutti quanti sappiamo che la principale preoccupazione è che cosa succederà dopo che Draghi avrà lasciato Palazzo Chigi, perché tanti temono lo scioglimento della legislatura in anticipo, non nel 2023, e quindi si vedrà quello che succede. Ieri Fico ha detto che la legislatura andrà avanti fino al 2023, lo vogliono tutti, ma temono tutti che finisca prima.
Insomma, si preannuncia una partita molto complicata. Del resto l'elezione del Presidente della Repubblica è sempre stata più o meno così, con qualche eccezione. Comunque il 4 gennaio verrà resa nota la data, insomma almeno questa scadenza temporale sì. L'abbiamo. Grazie al direttore.
Anche perché, prego. Perdonatemi, anche perché all'inizio di febbraio scade il mandato di Mattarella, quindi bisogna aver trovato un nuovo presidente.
Come dire, è un'urgenza dalla quale dipendono tante altre urgenze, avremo modo di parlarne. Grazie al direttore Maurizio Belpietro, dirige La Verità ma dirige anche Panorama e regala sempre degli spunti interessanti. Buona giornata e buon lavoro.
A voi, a presto.
Vi diamo appuntamento a domani, sempre dalle 6 alle 9 in Non Stop News. Speriamo che Giusy possa essere con noi domani.
È una roccia.